l'Equatore, che è rimasto prigioniero del lavoro del Senato, e quindi si scusa e non trasmette le scuse, partecipa loro un altro storico della città di Palermo, Tommaso Paris, che i ragazzi conosceranno per diventare la facoltà di insegna. E con noi il direttore dell'Università di Palermo, ci ospita sempre in questa preziosissima sala che era dei baroni, appunto qua ci sono ancora, ma diciamo che è diventato una sala un po' così trasformata. Il mio compito è di introdurre un ruolo un po', diciamo, atipico, perché io sono presidente di un centro studi che si è costituito parte civile, un processo che è in discussione anche attraverso le testi. Questo non impedisce, ovviamente, una discussione serena, che voi avete capito bene le logiche, le polemiche elettorali che non ci appartengono, perché ci sembra una discussione seria, profonda, anche dialettica, nel rispetto reciproco delle varie posizioni. Qui non ci sono né giustizialisti né attivisti né altre cose di questo genere, perché vogliamo fare una discussione sul merito e sulle cose. Quindi sono, diciamo, un uomo di parte, nel senso che rappresento, perché sono convinto che comunque i processi vanno condotti e sviluppati nelle aule proprio, cioè di giustizia. Poi il processo mediatico è un'altra cosa che può deviare la discussione, che non significa che i media non devono dare pubblicità ai temi anche processuali. E quella battaglia che attorno si apre in modo strumentale, che apre estremizzazione dall'una e dall'altra parte. E noi questa sera ovviamente ci poniamo l'obiettivo di fare chiarezza e anche di metterle da parte. Noi vogliamo fare una discussione politica, anche critica. E su una riflessione su un libro che ha grandi pregi, un pamphlet ma è utile, importante per capire anche alcuni argomenti attuali, e con un punto anche importante di riflessione che mette in evidenza anche alcune debolezze, secondo gli autori, di impostazione della stessa discussione processuale. Però io ritengo che la discussione non possa partire soltanto dall'esame di una memoria difensiva di 15 pagine, nel momento in cui ci sono decine di fattori, di prove che vi presentano. E quindi quando partecipo io dico intanto voglio vedere tutte le prove, i documenti, ascoltare tutti per alla fine valutare, perché noi difendiamo l'interesse pubblico offeso, diciamo, in senso lato, in quanto appunto associazioni di antica memoria di antenati nata nell'86 e sento con una lunga serie di iniziative di storia alle spalle. Quindi è una discussione in corso, e però una discussione in corso che si presta appunto alla riflessione politica che qui vogliamo riproporre. Non ci piace da un lato l'altro estremo, la sovraesposizione mediatica dei contenuti del processo, che è cosa diversa dalla pubblicità degli atti processuali, della discussione anche critica su questi fatti. Perché la sovraesposizione, con un appello alla piazza, sicuramente danneggia la stessa serenità processuale, a parte tutte le strumentalizzazioni a cui ci riferiamo. Anche se poi noi sappiamo che l'attenzione mediatica, molte volte su fatti di giustizia, porta, per fortuna, diciamo, potrà portare sempre, fino a quando c'è la libertà di stampa, gettare fasci di luce e lame di luce su zone ombra della nostra storia e anche degli stessi processi. Il libro discute della cosiddetta trattativa Stato-mafia e giustamente mette in discussione il termine stesso Stato, mafia e trattativa. La trattativa dal punto di vista giuridico, dicono sia lo storico che il giurista, è difficilmente identificato, non c'è una norma penale che identifica il termine trattativa come fattispecie giuridica. L'identificazione dello Stato con il funzionario o l'investigatore o il magistrato, cioè un componente dell'apparato statale, un ordine dello Stato, con l'identità statuale complessiva, è una forzatura molto spesso mediatica, e non soltanto mediatica, perché per non scaricare la responsabilità ai giornalisti come se la colpa è sempre volutamente una forzatura che noi non possiamo accettare. Ciò non significa che se c'è un funzionario di polizia o un magistrato o un investigatore qualsiasi che ha violato la legge e l'ha violato per conto suo, per conto suo superiore o per una decisione di un organo di governo, di un organo costituzionale, di un organo... già c'è una differenza sostanziale che viene evidenziata anche nella discussione e che oggi è anche di critica, di polemica tra le varie interpretazioni del processo. Secondo aspetto, giustamente viene notato, in un altro paese di democrazia probabilmente non si sarebbe Stato, non si sarebbe governo o altro corpo dello Stato che viene identificato appunto non con lo Stato nel suo complesso. Un'altra cosa è il termine. Qualsiasi infiltrazione, qualsiasi tentativo di conoscere i fatti anche per via non, appunto, non ufficiale e diventa trattativa, se la trattativa giustamente è stata evidenziata se c'è uno scambio, qual è stato lo scambio, se c'è stato lo scambio. Ma nel corso di, questo, di questa ricerca di, per sapere la verità o per tentare di capire, sono stati commessi reati, è quello che è il fatto che il processo deve accertare sulla base di prove. Anche qui non bastano i pentiti, perché come vedete i pentiti sono di multiforme aspetto. I pentiti vanno utilizzati non come fonte di verità assoluta, ma come appunto indicazione che, di verità che vanno accertate, come tutti sappiamo, almeno presumiamo così di dover sapere, che vanno accertate con riscontro. C'è un elemento che io ho appreso, non sono facendo, io non ho mai fatto antimafia, ho fatto tante altre cose, tra cui diciamo, mi sono trovato anche a affrontare questo tema facendo le altre cose, dirigente di partito, dirigente di movimento contadino, sindacale e così via, che la mafia comunque è un fatto, un'organizzazione criminale che ha un rapporto particolare, poi lo metto anche sui libri di storia che i miei amici hanno scritto, ed è un'organizzazione specifica, a caso poi dà luogo alla legislazione specifica, che perché ha un rapporto quasi organico, strutturale appunto con una parte delle classi dirigenti, cioè con la politica e con le istituzioni. E questo che la distingue da qualsiasi altra organizzazione di tipo criminale. Che poi questo sia diventato un modello anche così vincente da essere, da diventare appunto un modello esportato. Visto nel corso di questi anni, ci dice appunto quanto il fenomeno sia complesso. E io lo rintraccio, come tutti voi ben sapete, quella intuizione, quella elaborazione profonda, non soltanto intuizione, perché è una documentazione molto ampia, degli atti della prima commissione antimafia, che si conclude poi nel 76, sia nella relazione di Cattaneo, cioè della terza, perché non è seconda, commissione antimafia cioè nella prima e nella terza legislatura, che consente e ha fotografato che cosa? La struttura della complessità del sistema di potere politico mafioso, gli esempi, la documentazione sull'assetto nella città di Palermo tra quello politico, quello mafioso, quello economico, era così perfetto, così fotografato, consegnato alla storia. Poi nella relazione finale del 76 non ci si mise d'accordo su questa interpretazione e c'è la relazione di minoranza firmata da Piero Torre elaborata assieme a Cesare Terranova e ad altri che praticamente sanciscono questo principio, questa definizione del fenomeno mafioso come il fenomeno che appartiene alle classi dirigenti di questo paese. E c'è tutta la documentazione storica, dai giovani sociologi dell'Ottocento, Franchetti e Sonnino, che parlano dei malotengoli appunto al sistema, al blocco di potere politico mafioso siciliano, in quel caso non soltanto palermitano, siciliano. Questa è una verità storica che possiamo considerare, come dire, sì, perché la legge dell'82 nasce su questa impostazione e la definizione nasce appunto da questa giustificazione storica, questa ricerca storica. Questo dà adito a giustificare sempre, come dice Lupo, la teoria del complotto, per cui in questa storia del paese, all'Unità d'Italia oggi, in tutti i fatti della nostra storia c'è il complotto alla base. Questa è la siamo d'accordo con il gruppo, non possiamo accettare che la storia si è svolta soltanto con dietro un grande vecchio, con una cupola che decide tutto, con un organismo assoluto che manovra tutto e tutti. La questione è molto più complessa. E quando ad esempio noi, compreso, facciamo questa discussione con i ragazzi delle scuole medie superiori nel corso di questi anni, abbiamo contattato decine e decine di migliaia attraverso i nostri progetti, videoconferenze, e spiegare la complessità della rete, del sistema politico-mafioso, non sono utilizzabili i modelli del capo dei capi, del grande vecchio che dirige tutto. E la questione è molto più complessa, perché se no non riusciamo a far capire nulla che cosa significa il rapporto mafia-politica-affari, che è sempre molto complicato da spiegare, perché non può essere mai semplificato, né può essere identificata contro la politica come se tutta la politica, no, i politici o alcuni di queste, di alcuni partiti, non di tutti e di così via. La trattativa, c'è stata sempre una trattativa? Sì, c'è stata sempre una trattativa tra parte di classe dirigente, e qui gli esempi storici sono tanti che posso documentare questo fatto. La trattativa in sé è un reato? Certo, una trattativa in sé non è un reato se non è finalizzata a commettere reati. La trattativa che sta dietro l'eccidio di Portella Ginestra è un reato, probabilmente, certo, si è portato all'eccidio, si è stata utilizzata la banda Giuliani, che a sua volta poi è stata eliminata dalla mafia del Monrealese, del Castello Pettorarese e così via, probabilmente lì, esatto, la storia ci dice che sono commessi parecchi reati. E oggi trovi il faccia di mostro di cui avete sentito parlare in queste ore e così via, in tutti i reati presunti. Presume che sia presente in tutti i reati, indagato alla procura di Reggio Calabria, da quella di Catania, per vari fatti e misfatti legati alle stragi e ai delitti precedenti e connessi alle stesse stragi del 92-93. E qui punto, e finisco. Le stragi del 92-93 e la discussione processuale è in corso. Pronunciarsi in sé non si concluderà in un modo o nell'altro, io naturalmente non ho i mezzi, non sono i mezzi per poterlo fare, ma sono convinto, in quanto presidente del centro studi operatore, che il contributo che si dà alla discussione è utile se è appunto finalizzato all'accertamento della verità, senza alcuna strumentalizzazione da una parte e dall'altra. Qui non c'è gente che è più tenera verso la mafia e gente che è più dura verso la mafia. Questo è un concetto di antimafia che non rifiutiamo convinzionalmente, perché appunto sia antimafia nei fatti e non nelle parole. E l'appello alla piazza, una mobilitazione generica e non su fatti specifici, vedi, di mobilitazione contro questioni concrete, e io credo che vada usata e con molta più attenzione, perché la confusione sicuramente non giova alla questione antimafia, ma giova alla mafia. La parola al magnifico correttore che porterà un suo saluto.